perché torniamo in diretta per cambiare argomento, ci spostiamo fuori dall'Italia e andiamo a parlare di terremoto. Terremoto che c'è stato in Turchia ormai un mese fa, non soltanto in Turchia perché ha preso la Turchia, la Siria e mi sembra anche forse pezzo dell'Iran.
È stato sentito, è stato avvertito anche in Libano, in Egitto. E insomma nell'area, però diciamo ha colpito soprattutto il sud della Turchia e il nord della Siria.
Praticamente Kurdistan.
Sì, Kurdistan.
Quello che noi nominiamo come Kurdistan. Quindi ringrazio la compagna che sta qui in radio con me, perché insomma ci torniamo su, essendo stato insomma un bruttissimo terremoto, perché insomma la scossa è stata più del
7.5, 7.8, due scosse.
Due scosse che ricordiamo, insomma, quello del che ci stava il centro Italia era 6.7, 6.5, quindi insomma una forte scossa di terremoto in un territorio dove la costruzione delle case e il sovraffollamento, il sovrappopolamento è ampio e importante, e quindi ha portato insomma alla devastazione, alla caduta, alla morte di, adesso ci direi tu, mi ricordo si parlava sul The Guardian addirittura di 200.000 persone che avevano stimato potevano trovarsi sotto le macerie, e 200.000 persone, insomma parliamo di un quartiere di Roma totale, e quindi insomma numeri importanti e soprattutto un territorio già ampiamente
colpito
e quindi anche la ricostruzione insomma è complicata.
Sì, allora ciao a tutte e a tutti, ringrazio Radio Onda Rossa per questa opportunità. Dopo poco più di un mese dal terremoto è importante parlare di quello che è successo, perché oltre alla catastrofe, al disastro naturale, come dicevi, ci sono stati, il governo, lo Stato turco ha dichiarato circa 50.000 morti, ma in realtà fonti sul campo, partiti d'opposizione dichiarano che probabilmente sono fra 2 e 3 volte di più, perché appunto quello che ha causato la catastrofe terribile è stato sia le politiche del governo degli ultimi anni, sia il fatto che non c'è stato un intervento pronto, per cui praticamente la maggior parte delle persone sono morte perché non sono state tirate fuori dalle macerie, sono morte di freddo nelle notti invernali quando gli aiuti non arrivavano. Quindi facciamo un piccolo riassunto di quello,
certo,
che è successo per chi magari non ha seguito la questione. C'è,
sì,
stato un terremoto il 6 febbraio nel sud della Turchia e in parte del nord della Siria. La parte del sud della Turchia colpita, l'epicentro sono 2 villaggi in provincia di Marash, in particolare Pazarjik e Elbistan, però le stime sono di 11 grandi città colpite, quindi la popolazione che vive nell'area sono circa 13 milioni di persone. E 11 città sono quelle più colpite, quindi nelle quali migliaia di edifici sono crollati su se stessi. Perché questo è successo? Perché la Turchia è un paese sismico, in particolare quella zona si trova su una faglia, però soprattutto nei periodi delle elezioni una delle varie politiche fatte dal governo, soprattutto di Erdogan, è quella del condono edilizio. Quindi nel 2018 c'è stato un grande condono edilizio nel quale ci sono state circa 10 milioni di domande per, diciamo, far approvare costruzioni che non erano state che non avevano i certificati di agibilità. E quindi queste abitazioni sono state condonate, e quindi noi abbiamo visto proprio nel terremoto palazzi di 10-15 piani crollare su se stessi in pochi secondi. In più, soprattutto ad Hatay, che è una città che è abitata soprattutto da arabi aleviti, gli aiuti non sono arrivati per i primi 3 giorni assolutamente per niente, la prima settimana non ci sono stati aiuti. Questo da cosa dipende? Non possiamo scollegare quello che è successo dalle politiche razziste e contro tutte quelle che sono le identità che sono contro il regime di Erdogan, il regime del partito AKP, MEP, nazionalista, razzista, basato su un Islam politico sunnita che non accetta nessun altro. In particolare Marash è una città, la zona di Marash è una città abitata da aleviti. Quindi praticamente nelle zone dell'epicentro gli aiuti non sono arrivati, la politica è stata lasciamoli morire, perché una delle politiche anche fatte dallo Stato turco è quella del cambiamento demografico, che sia attraverso la guerra, quindi la sostituzione delle persone che vivono là. Quindi diciamo, se all'inizio, proprio i primi giorni, forse il governo poteva subire un colpo da questo terremoto che è arrivato poco prima delle elezioni politiche che avverranno a maggio, in realtà è riuscito subito a trasformarlo in un'opportunità per liberarsi di una grandissima parte di opposizione, quindi i curdi aleviti, gli arabi aleviti che vivono in una zona che non sostiene il governo di Erdogan. E poi dicevamo che appunto, quindi da questo terremoto si vede benissimo la corruzione, il clientelismo, il razzismo del governo turco. In particolare lo vediamo in quelle che sono le istituzioni predisposte a intervenire in caso di disastri.
Infatti, come funziona, cioè come ha funzionato, come hanno funzionato gli aiuti, allora, diciamo, anche di
praticamente ci sono diverse questioni. In passato l'esercito aveva l'autorità di intervenire immediatamente portando tende per rimuovere le macerie in caso di terremoto, ma dopo il colpo di Stato Erdogan ha cambiato questa cosa. Erdogan, ricordiamo che è il presidente della Repubblica della Turchia, che ha cambiato un sistema eliminando il primo ministro e dando poteri assoluti praticamente al presidente della Repubblica. Praticamente l'esercito, per uscire dalla caserma, qualunque militare deve avere ordine direttamente dalla Presidenza della Repubblica. Quindi il governo non ha dato ordine all'esercito di intervenire e, nonostante ci fossero diversi militari e mezzi che potevano intervenire, per 3 giorni nessuno è andato sulle zone del disastro. Poi ci sono la FAD, che è la Direzione per la Gestione di Disastri ed Emergenze, e la Mezzaluna Rossa e la Mezzaluna Rossa Turca, che sono due istituzioni che in realtà dovrebbero essere organizzazioni civili per reagire nei disastri, ma in realtà sono completamente legate al governo. I presidenti di queste associazioni vengono nominati dal Presidente della Repubblica e tutti gli ufficiali, le persone importanti a capo di queste organizzazioni sono vicine al partito di Erdogan, parenti di Erdogan, parenti di persone del partito di Erdogan. In particolare ci sono stati scandali sul fatto che i presidenti di queste associazioni fossero laureati in teologia. Allora, questo è un altro argomento. La FAD, che è una presidenza legata comunque al governo, il budget della FAD è di 6 miliardi di lire turche, mentre il budget dell'organizzazione degli studi religiosi, che è una degli organi legati al governo più grandi e più ricchi di tutta la Turchia, è di 35 miliardi di lire, addirittura superiore a quello del Ministero degli Interni, che è di 32 miliardi. Quindi praticamente la maggior parte delle persone che dovevano gestire il disastro non erano persone preparate su questi argomenti, ma tutti teologi, imam, persone laureate in teologia nelle scuole coraniche e cose di questo genere. In particolare un'altra cosa su cui ci possiamo collegare su questo fatto è il fatto che questa agenzia è un'agenzia che viene criticata dalle opposizioni, dall'HDP, un motivo anche per cui per esempio Demirtas è stato arrestato e accusato da Erdogan per il fatto che ha sempre combattuto per chiudere questa organizzazione. Una cosa di cui non si è parlato, ma che dovrebbe veramente far raccapricciare, è il fatto che l'agenzia appunto della religione in Turchia ha emanato una fatwa. Allora, in questo terremoto, perché noi diciamo ci sono 50.000 morti stimati dal governo, ma in realtà potrebbero essere 200.000? Perché sotto le macerie ci sono rimasti cadaveri che sono stati presi con le ruspe e messi in canali e tunnel tipo fosse comuni. Diverse famiglie sono morte completamente, quindi non è rimasto nessuno che abbia, diciamo, chiesto di trovare i propri parenti. In particolare ci sono tantissimi bambini che sono rimasti senza genitori. Tantissimi hanno chiesto di adottare questi bambini, molti bambini sono stati affidati a delle organizzazioni religiose, quindi delle madrasa in cui studieranno il Corano e verranno addestrati per diventare nuovi mercenari jihadisti al soldo di Erdogan. L'agenzia per gli affari religiosi turca ha emanato una fatwa che dichiara che chi adotta dei bambini rimasti orfani nel terremoto può sposarli. Quindi praticamente i bambini maschi verranno addestrati per diventare jihadisti, le bambine verranno sposate con chi le adotta, perché secondo il Ministero degli Affari Religiosi questo è halal, nel senso è permesso dall'Islam sunnita, dall'Islam che viene
dall'Islam, diciamo, politico, ricordiamo che.
Quindi diciamo la situazione è tragica. Una cosa positiva è il fatto che comunque quelle regioni, come ricordavamo, sono parte del Kurdistan del Nord, quindi il Kurdistan che è compreso nella Turchia, e sono abituate dalla fondazione della Turchia ad auto-organizzarsi, per cui tutte le organizzazioni civili, nonostante la repressione, nonostante gli arresti, il fatto che la maggior parte dei sindaci delle città che erano stati votati dai curdi siano stati arrestati e ci sia stato messo un prefetto, comunque la società civile è organizzata, per cui la solidarietà della gente è stata enorme, ma in tutta la Turchia, turchi, curdi, arabi, aleviti, in questo caso hanno capito la gravità della situazione e si sono mobilitati. Poi il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza per poter mettere le mani su tutti gli aiuti e impedire che venisse, che fosse reso noto che questi aiuti arrivavano da altre direzioni. Cioè questo terremoto ha mostrato l'impreparazione del governo, dello Stato, perché i soldi che sono stati raccolti anche con una legge per il terremoto, perché appunto essendo una zona sismica ci si aspettava nel caso che successe qualcosa servivano soldi per costruire edifici antisismici o eventualmente per reagire a un terremoto, sono stati usati per la guerra, sono stati usati per altre questioni. Quindi il governo era impreparato, ma comunque con tutte le gli strumenti utilizzati per fare la guerra in Kurdistan, sicuramente l'esercito era in grado di andare lì, certo, con gli elicotteri che scendono sulle montagne, certo, di Kandil,
e possono anche scendere in zone,
diciamo, intervenire, certo. E invece le dichiarazioni del ministro degli interni, del ministro della difesa, sono state: se andiamo sulle zone del terremoto, chi proteggerà i confini? Quindi diciamo la paura della guerra, il fatto che comunque la Turchia sia uno stato fondato sul nazionalismo militarista e sull'opposizione a tutti sono nemici della Turchia, tutti i paesi intorno sono terroristi, diciamo, viene utilizzato anche nell'occasione del terremoto. E questo ci mostra quello che è il capitalismo del disastro, cioè il fatto che un capitalismo, una politica neoliberista che si basa sul fatto di trasformare tutto in profitto non ha nessuna pietà nemmeno in una situazione di questo genere, nonostante i curdi siano abituati a questo razzismo, a politiche di genocidio, di sostituzione, di massacri. Comunque è stato un trauma, certo, vedere come anche in una situazione del genere non ci sia stato nessun tipo di pietà, no?
Diciamo che sicuramente la questione della pietà è un tema molto interessante. La pietas, più che la pietà, sì, andrebbe in qualche maniera, insomma, educati a dei testi, insomma, con cui la pietas era uno dei temi più di discussione liceale, no? Poi abbandonato e non più discusso e non più, insomma, sentito. Senti, una cosa volevo dirti: al terremoto adesso è passato un mese. Allora, innanzitutto io penso sempre che la questione di chi vive, che è una questione anche che riguarda l'Italia, in determinate zone, anche l'Italia è un paese altamente sismico, eppure si continua a costruire nelle zone sismiche, non si riesce a trovare una modalità di costruzione, evidentemente, o di è un po' importante come discorso, non lo so neanche più di tanto affrontare, visto che insomma ci vede anche protagonisti nel nostro paese. Comunque, che è successo adesso? Ci sono insomma tanti sfollati, dove si sono spostati, dove sono andati a finire? Allora, chi è sopravvissuto?
Ci siano circa 1,5 milioni di sfollati, probabilmente saranno ancora di più. Moltissimi sono subito spostati da parenti che vivevano in zone vicine.
Quindi c'è stata anche un'emigrazione interna importante.
Però leggevo un articolo che diceva che la Germania starebbe rilasciando visti facili per parenti per i congiungimenti. Però anche questo è un altro argomento, no? La Germania molto spesso utilizza questo tipo di politica, cioè diamo visti facili alle Zidi, per esempio, vittime del massacro del 2014, diamo visti facili per svuotare il Kurdistan da tutta la gente, perché comunque anche nel nord della Siria ripopolare con famiglie di jihadisti, con fare queste cinture arabe, salafite, sunnite, è comunque una politica. Quindi questa è un'opportunità. Una cosa di cui parlavamo, di questa pietas, cioè noi abbiamo visto che Erdogan, il primo discorso che ha fatto dopo il terremoto, che non è stato neanche il primo giorno, anzi è stato criticato perché il giorno del terremoto ha chiamato solo i sindaci delle città che erano sotto il suo partito, ma quelli delle città non del suo partito non li ha neanche chiamati. Il primo discorso che ha fatto è stato un discorso in cui minacciava le persone che stavano diffondendo, secondo lui, disinformazione, creando paura e diciamo facendo false accuse al governo che non era intervenuto. E Erdogan, dopo una settimana dal terremoto, quando ancora non erano state tirate via le macerie, ancora non erano state date le tende, che ancora in molti posti non ce ne sono abbastanza, ha iniziato a parlare di ricostruzione. Quindi ha promesso che entro un anno ricostruirà tutte le città distrutte.
Entro un anno, mamma.
E ovviamente poi dopo daranno magari mutui agevolati alle persone che non saranno più i curdi, gli aleviti, gli arabi che vivevano in quelle zone, ma persone vicine al proprio pensiero, al regime, con un'identità diciamo accettata da quello che è un paese governato secondo un islam politico sunnita che è razzista, nazionalista turco. Quindi diciamo Erdogan ha subito utilizzato questo terremoto come campagna elettorale per le prossime elezioni che ci saranno il 15 maggio.
Allora, quindi diciamo che non sono state quindi costruite delle tendopoli o cose del genere?
No. Praticamente oltretutto c'è lo scandalo della vendita,
delle casette, nel senso in Italia comunque alla fine hanno quasi subito costruito delle case, c'è stata la, insomma, per poter dare almeno un primo soccorso e via dicendo alla popolazione. Questo non è accaduto.
No, allora Erdogan ha iniziato a fare un giro di alcuni posti riprendendo solo il punto in cui andava lui, dove sono state costruite 2-3 casette, e veramente si vedeva dai video che non c'era nessun terremotato in quella zona, era completamente circondato dai propri sostenitori e magari prendeva 2-3 persone che sotto shock diciamo magari ringraziavano il presidente per essere andato lì. C'è stato lo scandalo del fatto che la FAD, cioè questa direzione per la gestione delle emergenze, ha venduto le tende, cioè quelle tende che erano in dotazione della FAD le ha vendute a una ONG gestita da un artista turco, che è stata una delle ONG alla quale sono stati mandati più aiuti, perché questo artista, diciamo, è una persona che è ricca, che ha creato questa ONG per umanitaria, e le persone, non fidandosi del governo, piuttosto che mandare alle istituzioni governative i soldi, li mandavano a questa organizzazione. Quindi
che poi è rientrata il governo e rientrano i soldi vendendo le tende.
Hanno venduto le tende, hanno venduto il sangue per i
trasfusioni,
diciamo.
Certo.
Quindi diciamo anche questa è stata un altro scandalo. Sia la Mezzaluna Rossa Turca che la FAD sono stati molto criticati, ma ovviamente per evitare che tutte queste cose venissero a galla, Erdogan che ha fatto? Minacciato, chiuso i social e arrestato diversi giornalisti e persone che avevano diffuso sui social le notizie su quello che succedeva, cioè sulla mancanza di intervento del governo. Ma soprattutto in quei giorni le persone utilizzavano Twitter, Facebook e i social per condividere gli indirizzi delle case crollate nelle quali non erano arrivati aiuti. Quindi la prima settimana si vedevano tutti gli indirizzi: in questa via, numero civico, eccetera, ci sono 5 persone sotto le macerie, per favore venite a aiutare. E in quei giorni Erdogan ha chiuso Twitter, ha chiuso Facebook, quindi impedendo anche di chiedere aiuto attraverso internet.
Immagino anche per segnalare che ci fossero delle persone, perché poi appunto, ripeto, quando crollano come hai detto tu, dei palazzi interi, è anche difficile andare a capire chi c'era dentro, perché se tutta la famiglia viveva lì, spesso insomma, no, succede che tutta la famiglia vive nello stesso palazzo, nei palazzi vicini, quindi poi non c'è nessuno che reclama il corpo di qualche parente o che può dire ok, lì c'erano totte famiglie. Quindi anche su questo si parla, insomma, di centinaia di dispersi in questo senso. Ma senti, quindi ci saranno le elezioni a maggio.
Allora, il 14 maggio Erdogan ha dichiarato che le elezioni si faranno, perché all'inizio c'è stato anche un po' di...
con la scusa
Non era sicuro appunto se si volessero posticipare le elezioni per questo fatto del terremoto. Ha dichiarato che si faranno, e in questo caso l'opposizione, come spesso accade, ha diciamo ridato la palla a Erdogan, perché se nelle prime settimane c'erano forti critiche verso il governo, anzi ci sono state delle partite di calcio nelle quali i tifosi hanno gridato dimissioni, dimissioni, poi l'opposizione, che non si riesce a mettere d'accordo, praticamente per 2 settimane ha parlato solo di elezioni e quindi diciamo l'argomento terremoto ne ha parlato solo il governo, il partito di Erdogan. Però per fortuna sembra, poi magari ne parliamo un'altra volta spiegando un attimino che partiti ci sono in Turchia e qual è la situazione, diciamo soltanto che esiste una coalizione di 6 partiti che si chiama il Tavolo dei 6, nel quale c'è il Partito Repubblicano, che è il maggiore partito d'opposizione oltre a quello di Erdogan, quindi ci sono queste due coalizioni, nel quale ci sono stati dei problemi perché un partito che è cresciuto negli ultimi anni, che è a cui il cui capo c'è una donna che in passato faceva parte del Partito Nazionalista dei Lupi Grigi e sosteneva un candidato per la presidenza della Repubblica, è uscita dal partito, da questa coalizione, creando uno scompiglio. Probabilmente si è parlato del fatto che fosse d'accordo con Erdogan, perché questo ha creato una discussione enorme e quindi il terremoto è andato in secondo piano. Per fortuna però poi alla fine si è riuscito a candidare questo presidente del GHP, il Partito Repubblicano, che in realtà se venisse eletto presidente della Repubblica sarebbe una novità assoluta, perché è curdo alevita. Cosa che non è mai successa nel mondo, e ovviamente non è un compagno, ma rispetto alla coalizione Partito d'Erdogan, HP, MEP, Partito dei Lupi Grigi, che si fonda su completo fascismo, una dittatura basata sul razzismo, la guerra, eccetera, diciamo ci sarebbe un'apertura per magari iniziare un dialogo per la soluzione di alcune questioni.
Ok, senti, quindi che succede nel nord della Siria invece?
Allora, nel nord della Siria invece partendo dal terremoto,
perché
le
lì
zone
è
colpite,
la questione del terremoto, come si è, cioè chi l'ha gestita? Tutto il ricordiamo che in Siria c'è ancora Assad, quindi l'ha gestito il governo siriano, c'è stata un'autodeterminazione della Rojava.
Il fatto è che le zone colpite sono soprattutto occupate da jihadisti sostenuti dalla Turchia, quindi le zone più colpite sono state Idlib, dove ci sono praticamente un esercito di 100.000 jihadisti di vari gruppi simili allo Stato Islamico, e poi la parte
che,
di Afrin,
sono state,
che invece è stata occupata dalla Turchia, come ricordiamo, in cui adesso ci sono altri gruppi, quindi fondamentalmente le persone lì si sono trovate in una situazione disastrosa, perché appunto sotto i jihadisti che non facevano passare gli aiuti. L'autonomia del nord e dell'est della Siria ha provato a mandare aiuti, alla fine in alcune zone è riuscita, però diciamo la maggior parte delle zone non si riesce ad arrivare. Poi ci sono stati un altro argomento, tantissimi aiuti internazionali da altissimi stati, nonostante le politiche di Erdogan degli ultimi anni, che hanno creato problemi con quasi tutti gli stati vicini. Nel in caso del terremoto comunque moltissimi hanno mandato aiuti, fra i quali anche il Kurdistan iracheno. La fondazione di Barzani ha mandato aiuti sia in Turchia, ma il governo ha nascosto questa cosa. Perché? Perché sono curdi. Quindi diciamo che gli aiuti internazionali in qualche modo si sono riusciti ad arrivare nelle zone colpite in Siria, però queste zone erano già distrutte dalla guerra e erano jihadisti, quindi la situazione, per fortuna quella zona dal punto di vista proprio dell'epicentro era un po' più lontana, quindi c'è stato un po' meno danni effettivi, e poi la gente già viveva nelle tende,
già
strada,
viveva,
quindi diciamo non è rimasta sotto le macerie. In Rojava, Kobane ha sentito particolarmente il terremoto, però non ci sono stati danni esagerati. Ma una cosa che voglio dire è che il giorno dopo il terremoto Erdogan ha bombardato le zone colpite dal terremoto in Siria, quindi non aveva i soldi e i mezzi per intervenire e andare a riprendere macerie, ma aveva i soldi per andare a bombardare Tir Rifat, che è una città nella quale vivono gli sfollati di Afrin, bombardata giornalmente. Ma mentre il PKK ha dichiarato un cessate il fuoco immediatamente dopo il terremoto, perché in una situazione del genere era abbastanza una cosa di coscienza necessaria, invece lo Stato turco ha continuato a bombardare e continua ancora a farlo.
La situazione
è complicata.
Ecco, no, compriamo, perché altro è incredibile, cioè comunque sembra sempre senza soluzione, no? Per cui c'è la guerra, c'è il terremoto, c'è territori colpiti in continuazione, e insomma.
Guarda, diciamo, nel senso è molto brutta la situazione, nel senso è stato un colpo durissimo per tutti i curdi, per tutta la Turchia e per chiunque abbia un minimo di coscienza, però non è senza soluzione, nel senso che comunque ci sono le elezioni a breve. Erdogan già aveva perso tantissimi consensi, nel senso che per tanto tempo ha avuto praticamente il 50% dell'elettorato a suo favore, per cui ha deciso che tutto l'altro 50% dell'elettorato poteva morire, perché tanto contava su quel 50%. Con l'aumento dell'inflazione esagerato, la crisi economica in Turchia, ha perso parte di quelli che erano legati a lui per motivi economici e di interessi, per cui già
poi c'è tutta la questione della Russia, che non abbiamo affrontato, ma che sicuramente, cioè la Turchia non è che dipendeva o dipendeva tantissimo da tutte l'economia che i grandi magnati turchi, insomma grandi città, guardi Istanbul negli ultimi anni si parlava praticamente più russo che turco, e è ovvio che è una guerra in cui vede la Turchia obbligata dalla NATO a, infatti non a caso che Erdogan ha provato anche a trovare delle mediazioni, ma che perché non c'è riuscito, quindi immagino che anche tutta la questione della guerra in Ucraina insomma non abbia il suo, la sua partecipazione alla NATO, la questione della Russia non abbia insomma agevolato l'inflazione. Poi sì, una guerra infinita non è che può portare un'economia insomma.
Però diciamo che l'economia della Turchia si basa su quello, nel senso che Erdogan non è che pensa al futuro a lungo termine, no? Comunque riesce sempre a sfruttare anche la guerra in Ucraina a suo favore, facendo da mediatore, e comunque anche perché, cioè, mi ricordo un articolo del Guardian, se non mi sbaglio, che diceva che in Turchia se tu vai con due valigie piene di dollari in una banca a versarli, nessuno ti chiede niente in contanti, quindi comunque se ci, le sanzioni contro la Russia sicuramente Erdogan si può trovare in difficoltà, ma poi le usa anche come carta di scambio in modo da riprendere magari forza dove l'aveva persa nei confronti della NATO, degli Stati Uniti eccetera. Però in Turchia non esiste un sistema nel quale poi si devono rispettare effettivamente determinate cose, quindi la popolazione muore di fame, nel senso che 10 anni fa una lira turca era circa un dollaro, adesso un dollaro sono circa 20 lire turche, quindi considera che un litro di latte costa come se fosse 20 euro, cioè 20 lire che era un dollaro diventano però per una persona che prende uno stipendio tantissimo, per cui la gente sta in una situazione tremenda. Però tutta la politica della guerra, del rischio, fa sì che poi tantissimo elettorato ancora non si rendeva conto, comunque vedeva Erdogan come quello che riesce poi a risolvere le situazioni, potente dittatore ma che in qualche modo difende la Turchia da tutti gli attacchi esterni. E invece il terremoto in qualche modo ha mostrato la realtà delle cose a tanta gente, e infatti è stato cioè una cosa sorprendente per chi segue diciamo le notizie, i media turchi, vedere così tante persone gridare dimissioni, scriverlo su internet, perché un post su un social ti può causare l'arresto. E infatti c'è questa legge sulla disinformazione che è, per la quale è stato arrestato il primo giornalista proprio il 4 marzo, che condanna a 3 anni di carcere chiunque dia delle fake news, sia come giornalista che come utente di internet. Quindi tu puoi avere 3 anni di carcere se scrivi una critica contro il governo. Questo giornalista in particolare è stato condannato a 10 mesi per aver fatto un reportage su abusi sessuali su una ragazzina di 14 anni da parte di poliziotti. Quindi ovviamente questa per il governo è una notizia falsa, quindi tutto quello che è contro il governo diventa una notizia falsa e ti può portare al carcere, per cui la gente aveva completamente paura ad aprire bocca, perché andare a una manifestazione o scrivere un qualcosa su internet o semplicemente partecipare a un'intervista per strada può causare l'arresto. E invece dopo questo terremoto le persone non avevano più niente da perdere, e quindi hanno avuto il coraggio di dire, cioè tutto quello che si sentiva ringere, dov'è lo Stato? Dov'è la protezione civile? Perché non venite? Qua c'è stata gente sotto le macerie, stanno morendo perché non siete arrivati voi, non per il terremoto. E quindi questo poi si è diffuso in tutta la Turchia, e si spera che da questa tragedia, visto che ci sono queste elezioni vicine e che comunque c'è un'opposizione, una società civile che è organizzata contro questo regime, in qualche modo prenda coraggio e sfrutti questo momento per fare un cambiamento radicale.
Senti, invece c'è stato un'auto-organizzazione di aiuti, c'è un modo anche per chi ci sta ascoltando per sostenerla, questa auto-organizzazione di aiuti?
Allora, sicuramente c'è stata una diffusione del fatto: non mandate aiuti alla Croce, alla Luna Rossa turca, non mandate aiuti al governo perché non si vendono i soldi, che le cose che gli mandate. In Europa esiste la mezza luna rossa curda, in Italia c'è la mezza luna rossa Kurdistan Italia, poi c'è la staffetta sanitaria, che è un sito nel quale ci sono anche report su quello che sta succedendo, quindi uno si può informare e capire in che modo magari i soldi possono essere mandati o alla staffetta sanitaria o direttamente alla mezza luna. E poi in Turchia invece ci sono state diverse organizzazioni della società civile che si sono organizzate per raccogliere proprio nelle città, nelle scuole o nei centri culturali o nelle sedi di partiti d'opposizione. Comunque c'è stata proprio un'auto-organizzazione dal basso totale, per cui quello che lo Stato non fa lo stanno facendo le persone. E infatti l'8 marzo è stata un'occasione nel quale si poneva molto l'accento sul fatto della solidarietà e di ricostruire con le proprie forze, di non aspettarsi dallo Stato qualcosa, perché è lo Stato la causa di tutto quello che sta succedendo.
E beh, immagino che una ricostruzione antisismica però sia anche un po' complicata. cioè prevede anche una, insomma, un impiego di denaro, di ingegneria.
No, ma infatti il problema è che Erdogan, se dovesse vincere, e la sua promessa di ricostruire in un anno la porterà a termine, perché Erdogan, quello che si può dire è che dal punto di vista dell'edilizia è il magnate della Turchia. Esiste questo gruppo che chiamano delle cinque cete. Allora, cete è il nome che si dava ai jihadisti dell'ISIS, sono mercenari che vengono assoldati per uccidere, fare qualunque cosa fuori da qualunque coscienza, o, quindi c'è questo, questo gruppo di cinque holding che finanziano il partito di Erdogan, e sono tutte dell'edilizia. Quindi effettivamente Erdogan le strade, dei palazzi e i ponti li ha costruiti, non si sa ancora
come,
se quelli che sono crollati fossero, perché comunque la cosa del condono edilizio è stata condonare edifici costruiti da chiunque senza nessun tipo di criterio. Poi magari le strade o le cose costruite dal governo un minimo di criteri ce lo potevano avere, però quello che sappiamo è che dopo il terremoto le scuole di Istanbul sono state evacuate, quindi lo sapevano, cioè per paura che anche lì succedesse qualcosa, comunque hanno svuotato tutte le scuole. Le scuole sono edifici del governo, no? Quindi, quindi diciamo c'è bisogno di parlavano anche del fatto che Kayyum, che è questa legge nel quale il prefetto viene messo al posto del sindaco, e il fatto di arrestare tutti i sindaci, co-sindaci e amministratori locali eletti, certo, nelle
che
zone
non potessero curde, anche
ha fatto sì che loro non avessero i mezzi per intervenire. Ovviamente questo è un problema, come la ricostruzione di Schengen o tutto quello che è la possibilità che c'è nelle mani delle autonomie democratiche di effettivamente poi materialmente intervenire. Una cosa che aiuta molto i curdi è anche la diaspora, nel senso che,
certo,
a causa di questa guerra che va avanti,
vabbè,
da 100
anni,
comunque i curdi che stanno in Europa sostengono,
certo, cioè, le rimesse sono sempre un'altra economia parallela che aiuta l'economia, insomma.
Sì.
Va bene, io direi che insomma abbiamo detto tanto, abbastanza. Sicuramente ritorneremo sull'argomento anche in vista delle prossime elezioni. Sarebbe interessante, a me piacerebbe proprio che la radio riuscisse quasi a fare un focus, insomma, lo facciamo anche con Murat, che spesso chiamiamo e via dicendo, però la Turchia, anche per gli interessi che ha con l'Italia e via dicendo, anche sulla questione, insomma, delle armi o la NATO eccetera, è sicuramente un paese che va tenuto molto sotto controllo, quindi è interessante continuare a parlarne, e speriamo, insomma, mi piacerebbe che da qua a maggio ne continuiamo a parlare.